Quindi partiamo tenendo presente due cose. La prima, che questo incontro ha come finalità fondamentale dare delle indicazioni per dei giovani che stanno preparandosi al matrimonio e per i quali la fede deve avere qualcosa da dire a proposito del progetto di vita. Naturalmente però questo tema, che poi il racconto della Torre di Babele, serve anche a tutti noi per una lettura della parola di Dio al tempo del virus. Fatta questa piccolissima introduzione, Paolo, leggi? Grazie.
Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura della regione di Sina e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera e ora, quando avranno un progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra.
Grazie Paolo. Cominciamo dalla introduzione più di base necessaria a tutti. La Bibbia ha due caratteristiche. La prima di essere il racconto di una storia di salvezza, che per noi diventa la storia di salvezza, proprio perché consideriamo questo libro sacro. È una storia, quindi non vuole essere un prontuario per i comportamenti giusti e un elenco di proibizioni, per esempio. Secondo, una storia, tanto più è narrata bene, tanto più ha sfaccettature diverse. Se io spiegassi un teorema di matematica, il teorema di matematica avrà forse qualche dimostrazione diversa, però il teorema di matematica quello è e quello rimane. Qui no, qui abbiamo un racconto. Per il credente, leggere una pagina della Bibbia vuol dire sempre cogliere qualcosa di nuovo. Secondo, i primi 11 capitoli della Bibbia sono capitoli che rispondono alle domande fondamentali, tant'è che gli studiosi le ritengono la grande introduzione a tutta la Bibbia. Allora, questa introduzione risponde a quelle domande che ognuno di noi prima o poi sente sgorgare dal suo cuore, dalla sua esperienza, persino dalle sue contraddizioni. A quali domande vuole rispondere questo testo? Questo testo ha certo molti livelli per essere letto. Io stasera, anche per rispetto a Salvo, che c'era già ieri sera, voglio presentare qualcosa che non ho detto ieri. Questo racconto ha al centro un progetto degli abitanti di Babele: venite, costruiamoci una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome. C'è anche un fine. Se la nostra città e la nostra torre tocca il cielo, se ci facciamo un nome, non saremo dispersi su tutta la terra. Non è esattamente così, ma c'è da specificare un aspetto che sta dietro questo racconto. L'autore sacro è come se si ponesse la domanda: credere nel Dio di Abramo, nel Dio dell'alleanza, prima ancora del Dio della Pasqua, cioè nel Dio che ci libera dalla schiavitù d'Egitto, e vivere il nostro impegno sulla terra, in che rapporto sono? Ed è questo splendido racconto. Splendido anche se è un po' contraddittorio. Per esempio, una cosa che non ho detto ieri sera è che in due capitoli precedenti, e al 9 e al 10, Dio fa capire che chiede all'umanità di prendere possesso della terra distribuendosi nelle varie zone. Noi notiamo che qui gli abitanti di Babele fanno l'esatto contrario. Costruiamoci una città e una torre per non disperderci su tutta la terra. E voi sapete che dietro c'è un problema terribile. Con quali criteri dobbiamo lavorare, guadagnarci il pane, custodire e coltivare la terra? Vi ricordate uno dei doni, anzi una delle missioni che Dio dona all'umanità? Diede loro il giardino dell'Eden perché lo coltivassero e lo custodissero. Ancora, come facciamo a costruire il nostro destino? Vi ricordate sempre Dio, nell'altro racconto iniziale, dice all'uomo: crescete, moltiplicatevi, cioè siete i custodi del vostro giardino. Oddio mio, Robby, mi fai un favore? Roberto?
Sì, dimmi.
Quando passo il quarto d'ora mi avvisi per favore, perché mi sono dimenticato la sveglia di là, mannaggia. Rimetti il testo, grazie. Eccolo. Allora, cos'ha da dir la fede per il nostro lavoro, per il nostro impegnarci, per il nostro custodire e coltivare la casa comune? Cos'ha da dire la fede perché diamo un avvenire all'umanità con il lavoro? Qui lo scontro è durissimo. Perché? Perché i protagonisti di questo racconto sono i peggiori nemici che il popolo di Israele, l'autore di questa pagina, possa avere. Babele sta per Babilonia, i babilonesi sono stati quelli che hanno fatto passare il periodo più duro nel primo millennio prima della venuta di Gesù. Voi sapete che da Gesù a prima si parte da Gesù, anno 1, anno 2, eccetera. Quindi praticamente dal 1000, dai tempi di Davide fino alla venuta di Gesù, il periodo peggiore per Israele sarà proprio quello dell'esilio in Babilonia. I babilonesi sono i loro nemici giurati. I babilonesi hanno quasi realizzato il loro sterminio. Li disperdono come popolo, lo rendono schiavo e lo portano in Babilonia dopo aver conquistato e distrutto Gerusalemme. Ma soprattutto i babilonesi si danno da fare per distruggere la loro religione e la loro fede. Portano a Gerusalemme tutto quanto c'è di prezioso al tempio di, scusate, a Babilonia, tutto quanto c'è di prezioso a Gerusalemme, e lo profanano allegramente. I vasi del tempio vengono usati per le loro gozzoviglie, i canti di Sion è la rocca su cui è costruito il Tempio a Gerusalemme, che è tutta una città di monti. Bene, mentre loro mangiano, bevono, crapulano, fanno di tutto, chiedono agli schiavi ebrei: cantateci i canti di Sion, perché sono belli, perché sono pieni di poesia, di dolcezza. Israele rischia la sua distruzione. Poi, in un modo tanto inaspettato quanto improvviso, Israele viene rimandato a Gerusalemme e gli viene ridata la sua esistenza di popolo, la sua capitale e in parte almeno il suo futuro. Questo testo cosa vuol dirci? In modo molto duro ci dice che può l'umanità avere progetti che non sono secondo i disegni di Dio. Qui naturalmente poi Dio è un Dio geloso, un po' rozzo, dicevo ieri sera, io spero che mi capiate, dare a Dio del rozzo non è giusto, ma io non sto dando del rozzo a Dio, sto dicendo che Dio viene presentato in questo racconto in modo rozzo. Vi ricorderete che Gesù è più spregiudicato ancora degli autori biblici. Gesù paragona suo padre a un giudice iniquo. Vi ricordate la parabola della vecchietta che gli chiede fammi giustizia? E il giudice, di cui Gesù dice che non teme Dio e non ha rispetto per nessuno, pur di togliersela dai piedi, la ascolta e le fa giustizia. Altrove, il padre è presentato sempre da Gesù in modi duri. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire tante cose. Per esempio, Gesù usa queste immagini del padre per dire che noi abbiamo questa visione di Dio. Comunque torniamo alla Genesi 11 perché è importante. Qui è un Dio schierato tutto contro gli abitanti di Babele e anche geloso. Vi rileggo il versetto 6 e il 7. Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. È come se dicesse, non vi danno retta, si stanno costruendo il loro destino. Ecco che aggiunge al versetto 7, scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro. Cosa vuol dire questo racconto? Vuol dire che con il lavoro noi abbiamo un rapporto quanto mai ambiguo. Intanto perché il lavoro ci può rendere schiavi e viviamo in un mondo, e lo sanno bene i più giovani tra di noi, il lavoro non è una loro sicurezza, il lavoro è una loro oppressione. Se sono fortunati, me lo diceva ieri un papà, mi diceva mia figlia è stata assunta a tempo indeterminato. E io a dirgli, allora ha un lavoro sicuro, mi dice no, perché il tempo indeterminato per un giovane rimane un grande tempo di insicurezza. Ma c'è di più. Questo testo chiama tutti noi, ecco il progetto per i giovani, chiama tutti noi a costruire il nostro impegno di vita con un occhio di attenzione. Tu, oh Dio, che cosa mi chiedi, che cosa mi offri? Per che cosa sono fatta, sono fatto? Qual è il tuo disegno su di me? Per quelli della mia generazione questa era la vocazione, cioè Dio come uno splendido bacio sulla fronte dà ad ognuno di noi una missione, un progetto, un'opera da compiere. Come armonizzare questa missione di Dio e il nostro destino? Qui, dato che Babele è la personificazione di Babilonia, la capitale dei babilonesi, odiati dagli ebrei, qui Dio li disperde, li confonde, li rende incapaci di trovare armonia e strade comuni. Non possiamo però nasconderci che lungo la storia i popoli spesso hanno vissuto situazioni molto vicine al racconto di Babele. Poi hanno vissuto anche situazioni opposte. Pensatevi che possano essere, qualunque siano le nostre convinzioni, che in fin dei conti l'Europa unita finalmente mette insieme i popoli europei che negli ultimi 60 anni precedenti, quindi più o meno dal 1860 al 1945, negli ultimi 80 anni precedenti, riescono a mettere insieme una serie di guerre che tolgono all'Europa il suo posto preeminente nel mondo. In compenso, dopo il 45, riescono a far partire l'Europa unita. Non è niente di perfetto, in certi casi è stata crudele, come perché c'era qualcuno più uguale degli altri, per usare La fattoria degli animali di Orwell, però non possiamo dimenticarci che dall'inizio dell'Europa unita noi siamo stati un faro di civiltà, di tentativo di accordo sull'intero pianeta. Ma a me non interessa fare il politologo, perché non sono capace. Quello che mi interessa è questo: qualunque sia il nostro progetto di vita, una pagina come questa, che gli studiosi definiscono caratterizzata dal presente storico, in altri termini, il racconto di Babele vale ai tempi in cui è composto questo testo, vale lungo la storia, vale per noi oggi. Altre sono le cose che potremmo aggiungere. A me interessa però dire una cosa che, se qualcuno mi smentisce, sarei contento, ma ho paura che non possa, che in questi ultimi 20 anni io non sono riuscito a dirvi molto dall'altare. Cioè, che rapporto c'è tra il nostro lavoro, il progetto di vita, la costruzione del nostro destino e del futuro di chi verrà dopo di noi e la nostra fede? Ecco, qui ci viene detto, senza mezzi termini, che Dio ha un suo disegno. Intendiamoci bene, Dio non ci dirà mai chi dobbiamo votare la prossima volta che andremo a votare o quale lavoro dobbiamo fare. Però Dio ha un suo disegno su di noi, ed è sempre un disegno di bene, di armonia, di condivisione. Perché il paradosso, il contrario di farsi una città e una torre che tocchi il cielo e che dia loro un nome, secondo gli autori della Bibbia di questi capitoli, è: sparpagliamoci per la terra, non avremo da scontrarci tra di noi e avremo da condividere ognuno qualcosa con gli altri che gli altri non hanno e che noi possiamo donare loro. Capite che è un quadro da far venire le vertigini, perché poi ha anche altre conseguenze, ma se usciranno nel discorso le faremo uscire.